C'è qualcuno in sala che vuole porre delle domande o dei chiarimenti, o credo che possiamo passare a chiudere la serata? Diciamo che sono delle testimonianze di giovani non solo per età ma anche per residenza anagrafica. E apparsa direi in questa serata lo stesso luci e ombre che sono apparse nelle serate precedenti. Se padre Enrico mi perdona l'imprecisazione, vorrei riprendere una sua espressione, no? La città la si vede con gli occhiali chiari e con gli occhiali scuri, se non vado avanti. Però mi sembra di dover capire che sono persone tutto sommato inserite nel tessuto sociale, sono alcuni giovani l'hanno proprio scelta perché è una città calma, è una città sicura, quindi è chiaro che anche nei giovani è necessario questo bisogno di città sicura. Meglio essere pendolari, una volta qualcuno mi aveva detto, questa sera non è emerso, ma è meglio essere pendolari tra Torino e Milano che non vivere a Torino o a Milano. Quindi diciamo che Vercelli per questi altri è una città a misura d'uomo, ce ne rallegriamo, però tutto sommato non dobbiamo dimenticare certe cose che sono state dette e richiamate nelle tavole rotonde precedenti, soprattutto ciò che ha detto il sociologo Maurizio Ambrosini, penso di doverlo risottolineare, che Vercelli ha dei limiti spesso insufficienti nella sua elite intellettuale. E la diffidenza verso chi fa cose nuove, anche stasera più volte è stato detto, io mi permetto di sottolineare per esperienza personale la diffidenza anche di chi ha fatto cose nuove in altre città, poi rientra, ma è sempre guardato con molta diffidenza. E poi ci auguriamo, diciamo che la scarsa immaginazione che ha sottolineato Don Cesare Massa come difetti dei vercellesi, ci auguriamo invece che si possa trasformare in una grande immaginazione, capace di dare alla città più concordia che conflitto, più azione che critica, più amicizia che dialettica. Proprio perché Vercelli possa diventare una città che educa e di poter partecipare a quel progetto che comprende già 500 città nel mondo, che va sotto il cartello di città educativa. Permetteteci di essere lieti per questi 7 incontri, che sono stati l'occasione non elettorale, non troppo polemica, di fare un autoesame della nostra città. Richiesti di continuare in qualche modo di un'iniziativa promozionale di giovani in vista di un impegno cittadino, super partes, legato particolarmente alla propria professionalità, diciamo ora che siamo lusingati della cosa e che qualcuno forse non la lascerà cadere. Ora prego padre Enrico di presentare la testimonianza di Gesù nella città.
Innanzitutto io sono molto grato a Domenica per aver scelto questo tema, sia pure di comune accordo, per quest'anno. Credo di essere l'unico vescovo ad iniziare il ministero in diocesi e ad incontrarsi con una proposta di questo tipo, perché i 7 lunedì di quest'anno sul tema La terra e la città mi hanno consentito di conoscere immediatamente di più e di amare di più, quindi è un po' questo lo spirito con cui ho seguito, ho cercato di seguire quasi sempre i 7 lunedì. Il tema che mi è stato proposto è impegnativo a quest'ora, comunque cercherò di essere semplice. Ecco, il tema quindi riguarda Gesù Cristo nella città, è suggestivo. Io vorrei rispondere quindi a due domande. Innanzitutto, come Gesù ha vissuto il rapporto con la città? E poi, come Gesù vive oggi nella città? Naturalmente possiamo anche parlare della nostra città. Noi sappiamo che la legge della dell'incarnazione ha portato il figlio di Dio a contatto con la città degli uomini. E durante il ministero Gesù ha conosciuto diversi villaggi e città, ma soprattutto ha conosciuto le tre città, il famoso triangolo, Nazareth, Cafarno e Gerusalemme. Una nota emerge chiaramente nell'Evangelo. Gesù ha vissuto con la città un rapporto conflittuale. Nazareth è la città patria di Gesù. È il villaggio che ha conosciuto l'infanzia, la fanciullezza, l'adolescenza, la giovinezza, la maturità. E lo scrigno del silenzio conserva tutti i sentimenti di Gesù durante tutta la sua età evolutiva. Non meno la città di Nazareth è stata la città che ha ascoltato il discorso programmatico, il discorso più rivoluzionario della storia. È un discorso che noi troviamo nel Vangelo di Luca: lo Spirito del Signore sopra di me e mi ha mandato per annunziare ai poveri un lieto messaggio. Ecco, il Vangelo dei poveri. Ma si potrebbe dire che Nazareth non riesce a capire il messaggio di Gesù. La reazione registrata da Luca è davvero sconcertante. I compaesani passano dallo stupore allo sdegno, al tentativo di gettarlo giù dal precipizio. E Gesù rileva con amarezza che nessun profeta è ben accetto in casa sua, nella sua patria. Insomma, Nazareth è il simbolo della città che fa fatica ad aprirsi alla novità di Dio. Ecco un primo rapporto di conflittualità tra Gesù e la città. L'altra città del triangolo geografico di Gesù è Cafarno. Si trova a nord del lago di Galilea ed è il vero centro del ministero apostolico di Gesù. Gesù che compie molti miracoli, chiama i discepoli, Pietro, Levi, Matteo, pronuncia il grande discorso del pane di vita che troviamo nel capitolo sesto di Giovanni, ma pure Cafarno è una città incredula su cui cade il giudizio negativo di Gesù. Guai a te Corazzi, guai a te Bezzaida, e tu Cafarno, sarai forse innalzata per il cielo, dice Gesù? No, fino agli inferi precipiterai. Ecco, il lieto annunzio e i segni posti da Gesù avevano l'intento di convertire la città. Ma Cafarno vede, tocca i segni, ma non cambia il cuore. E finalmente la terza città, la punta sud del ministero di Gesù, Gerusalemme, è la città della passione, della morte e della vittoria sulla morte, della risurrezione. Di fronte ad essa Gesù manifesta la sua umanissima personalità, la sua profondissima umanità. Quando fu vicino, noi leggiamo nel Vangelo di Luca, alla vista della città pianse su di essa, dicendo: se avessi compreso anche tu in questo giorno la via della pace. Ecco, Gerusalemme è un po' la città della contraddizione, la città degli osanna e del crucifige, e Gesù viene crocifisso fuori le mura. Insomma, la città, nell'esperienza storica di Gesù, sembra essere il segno di uno scontro tra la novità di Dio e un suo stile di esistenza assestata su parametri umani. Ecco, la città sembra non riuscire a fare spazio ad una logica di esodo, di novità. Ma che cosa dice Gesù alla città? Ecco, per rispondere a questa domanda, noi dobbiamo ricordare brevissimamente le famose città dell'Asia Minore. Io le vorrei citare perché ho scritto la prima lettera per Vercelli sulle città dell'Apocalisse. Qui non è più il Gesù pre-pasquale, ma è il Cristo risorto che entra in dialogo con la città, un dialogo che ha un carattere di toccante attualità. Certo, nell'Apocalisse si evocano delle chiese, ma in realtà Gesù pensa alle città concrete, al loro modo di pensare, alla loro cultura, come quando ad esempio cita gli oppositori, i persecutori, come quando ricorda le caratteristiche commerciali della città di Laodicea, come quando parla dei pagani o dei templi pagani dell'imperatore costruiti a Pergamo. Insomma, la comunitas a cui si rivolge Gesù è anche la civitas, con i suoi commerci, con i suoi rapporti di potere. E il messaggio fondamentale che Gesù lancia alla città è l'invito alla conversione. L'atteggiamento fondamentale di Gesù nei confronti di Efeso, di Smirne, di Sardi, è la pazienza del dialogo, dell'annuncio, un Gesù paziente. È il suo discreto bussare, come alla Laodicea, le parole sono bellissime, ecco, sto alla porta e busso. Parole che leggiamo nel libro dell'Apocalisse, che io invito a leggere perché è davvero un libro della speranza. L'atteggiamento di Gesù è quello della sollecitazione a tenere la porta aperta, come nella città di Filadelfia. Gesù che invita a tenere la porta aperta. Ma ecco dunque la domanda alla luce di queste rapidissime evocazioni bibliche. Dove vive Cristo nella città di oggi? Certo, guardando la storia di Vercelli, evocando la sua memoria, è possibile dire che essa ha spalancato la porta. Dire Eusebio, infatti, significa ricordare un tempo fortemente evangelizzatore di questa terra. I segni non mancano, la tradizione, le molte chiese, le molte comunità, le confraternite, le molte testimonianze di solidale partecipazione alle povertà delle generazioni passate. Tutto sembra dire che Vercelli è stata una città dalla porta aperta. Questa è la mia impressione leggendo questa storia. Ma per capire e per incontrare Cristo oggi nella città, occorre introdurre, sia pure per cenni, una categoria teologica. E mi permettete questa non digressione, ma questa brevissima annotazione. Mi sembra importante introdurre la categoria teologica del segno, una parola già usata questa sera, che in fondo è il linguaggio dell'incontro, del dialogo, della comunicazione. Nel segno ci sono due aspetti. Uno invisibile, non raggiungibile attraverso il vedere, ma attraverso l'intuizione della fede. Questo aspetto è il mistero. Il segno si affaccia sul mistero e lo rivela. Qualche esempio lo possiamo vedere nel linguaggio umano, non so, ad esempio, del bacio, della stretta di mano. Ecco, sono segni di qualcosa di più profondo. Il linguaggio ha questo aspetto misterioso, profondo. A maggior ragione un segno che ha invece sullo sfondo l'aspetto del mistero, il mistero divino. L'altro aspetto del segno è quello tangibile, visibile, comunicativo. Ecco, Dio comunicando con l'uomo usa sempre il linguaggio dei segni e la Bibbia ne è piena. Nei Vangeli gli stessi miracoli sono segni. Perché Dio comunica attraverso i segni? Perché Cristo parla attraverso i segni? Perché ama l'uomo ed usa il linguaggio umano per farsi capire. Ma ci sono due modi per leggere i segni. C'è la visione miope, di chi vede ma non sa andare oltre il dato sensibile. E c'è la vista lunga della fede, che va oltre il dato per affacciarsi sul mistero. Ecco, allora io vorrei fare un brevissimo viaggio nella città. Io posso fare un viaggio attraverso la città e la posso osservare con una vista corta. Incontro la gente, vedo persone dalle molte fogge che possono suscitare in me sentimenti diversi di curiosità, di indifferenza, di rispettosa tolleranza, di commiserazione, di avversione. Alcuni volti sono di vercellesi doc, familiari, altri sono di immigrati, di terzomondiali, di nomadi. Si vive gomito a gomito come su un treno, appunto, il treno della vita. Si sale, si scende, ciascuno con i suoi problemi, con il suo bagaglio psicologico, con le sue croci, con le sue esperienze interiori ed esteriori. Entro in Sant'Andrea, vado ai diversi musei, resto profondamente ammirato dalla bellezza e dalla ricchezza di una storia ricca di intelligenza creativa e di coraggio nel costruire delle opere di prestigio mondiale. E forse viene anche la voglia di fare dei confronti. Ecco, la visita alla città può continuare sulle piazze, sui mercati, nei negozi, nelle fabbriche, all'ospedale, nelle chiese, al cimitero. Ecco, la vista corta sulla città arriva ai soliti discorsi e forse con il solito interrogativo, ma insomma, Vercelli ha più passato o ha più futuro? Ma c'è una vista lunga e penetrante sulla città, appunto lo sguardo del credente. E da allora la visita alla città diventa sconvolgente. Allora i segni parlano e mi rivelano il mistero, anzi il volto del mistero. E qui mi permettete di citare alcuni segni che mi rivelano il mistero, la presenza di Cristo nella città. Anzitutto incontro i segni della memoria, del passato, appunto, di molti aspetti della bellezza. Ma mi chiedo, che cosa sta dietro a quelle opere, a quegli spazi luminosi, a quei colori, a quell'incrocio fantasioso di linee architettoniche? Ecco, la fede mi rivela il volto del mistero. Dietro questa realtà visibile, tangibile, c'è la fede di un popolo, di una gente, c'è il mistero di un Dio che ha voluto la sua casa tra le nostre, così come un giorno ha posto la sua tenda in mezzo a noi, così come ha voluto abitare fisicamente il villaggio di Nazareth, di Capernaum. Non c'è solo la bellezza che tutti possono ammirare, ma c'è il bello. Anzi, il più bello tra i figli dell'uomo, mi dice la Bibbia. Chi è capace di fare questo salto? Chi ha la vista lunga della fede? Cito un secondo segno. Incontro i molti segni della croce. Non solo quelle che si svettano sulle cuspide dei campanili o delle chiese, ma quelle piantate dentro le case. E questa non è fantasia, perché questi incontri io li ho avuti facendo visita pastorale, ad esempio. Sono quelle piantate nei condomini allineate sulle strade. Quelle croci sono piccole se viste a distanza, ma sono gigantesche, schiaccianti, se osservate appena un po' da vicino. Sono le croci della malattia, che fa stop alla vita appena a 32 anni. La croce di un bimbo gravemente handicappato, la croce di una famiglia ormai sfasciata dopo pochi mesi, è la croce di un giovane diplomato senza lavoro, è la croce di una vita disperata a 20 anni. Ecco, la geografia urbana della croce è coperta da pudore, non appare sulla scena. Sulla scena si corre, si ride, si lavora, si sorpassa, si intrecciano relazioni, ci si incontra, ci si parla. Non c'è posto per la croce in questo ritmo frenetico. La croce ferma, sembra fuori le mura, come quella piantata sul Calvario fuori della città di Sion. In realtà la croce è profondamente piantata dentro l'esistenza delle persone. Ecco, lo sguardo credente deve accorgersi della croce. E se si accorge non vede solo la croce, ma vede il crocifisso. Se non vedessi il crocifisso, la disperazione è in agguato. Il crocifisso è l'unica possibilità di speranza, non ne conosco altre. E questa lista lunga della fede suggerisce discrezione e suggerisce gesti di condivisione. Ecco, questa è la geografia più sotterranea della presenza di Cristo nella città, forse la più vera, la più realistica. C'è ovunque, c'è in tutte le case. Ma cito un terzo segno, il più difficile, della presenza di Gesù nella città. Incontro il segno del Padre, forse il segno più disertato perché è più ignorato, più silenzioso, ma in realtà questo è il segno più impegnativo di Dio e più impegnativo dell'uomo. Ripeto, è il più impegnativo di Dio e il più impegnativo dell'uomo. Anzi, è il segno più scandaloso, più sconcertante. Quando Gesù ne parla, nel capitolo sesto di Giovanni, molti fecero questo amaro commento, questo discorso, è puro, e chi lo può capire? E in mezzo alla folla cominciarono a farsi dei vuoti. Molta gente che lo seguiva da tempo, perché moltiplicava i panni, di fronte al discorso del pane di vita, ecco, questa gente se ne andava. Il mistero che cosa suggerisce? La fede. Ecco, la fede che sa cogliere e sa leggere il segno del pane, ecco, sa accogliere il senso di una vita totalmente donata per la vita dell'uomo. E che il Padre è il segno della presenza di Cristo nel tempo degli uomini fino alla fine del tempo. Ma anche il segno più esigente, più impegnativo, dicevo. Non soltanto è più impegnativo da parte di Dio, ma è più impegnativo da parte dell'uomo. Soprattutto per il credente. Perché chi sa incontrare Gesù Cristo in questo segno del Padre, cade ogni cataratta dagli occhi. E da allora, uscendo dal Tempio, dalla Chiesa, non vede più degli estranei, non vede più soltanto delle persone amiche o sconosciute, ma vede dei fratelli e delle sorelle. Già questo termine l'ho sentito usare questa sera. Anzi, non solo vede e si accorge di chi fa fatica a vivere, ma diventa capace di condividere e di accogliere. Insomma, chi ha incontrato, ecco perché è il più impegnativo, chi ha incontrato il mistero, la presenza di Cristo nel seno del Padre, non può più dire, ma gli immigrati sono scomodi, gli albanesi sono pericolosi, non può più sbattere la porta, ma deve porsi la domanda: che facciamo concretamente noi per accogliere questi poveri cristi? È il più benedico, lo capisco benissimo, ma Gesù è così, è una presenza esigente, scomoda, una presenza davvero che cambia la vita. Ed infine mi permettete l'ultimo segno. C'è un segno che nasconde il mistero, quello della vita, il segno del futuro, il segno della creatività di Dio, ma soprattutto il segno della presenza di Cristo. Leggiamo nel Vangelo di Matteo 25:40: ogni volta che avete fatto queste cose a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me. Certo, la città deve cercare il suo futuro nella intelligenza, attraverso l'intelligenza, l'intrapresa dei suoi amministratori, nel sapiente coraggio dei suoi imprenditori, nella partecipazione sollecita e sollecitata dei cittadini. Questa sera l'ho sentito con piacere. Forse diventa persino urgente smettere anche di piangersi addosso a questo riguardo. Bisogna andare oltre la diagnosi. Il futuro della città chiede il coraggio delle terapie, delle scelte coraggiose, ma il futuro è soprattutto nel volto delle nuove generazioni, della vita da accogliere generosamente dei bambini e dei giovani in particolare. Io credo che Cristo riveste soprattutto questi panni, quello del bimbo, il quale attende di essere accolto non soltanto nel grembo materno, ma nel cuore della madre. Ecco, Cristo riveste i panni dei bimbi, dei ragazzi, dei giovani, i quali, nonostante le apparenze, rischiano di essere gli ultimi della città. Questo Cristo, come a Nazaret, non ha bisogno solo di casa, di lavoro, di scuola, ma soprattutto di amore, di sapienza, di educativa. Sono dunque quattro segni, ma non sono i soli, ce ne sono altri. Ecco, di fronte a questi segni, Gesù, come di fronte alla città di Filadelfia, sta alla porta. Ecco, sto alla porta e busso. Gesù, il volto del mistero, non costringe a credere, bussa con discrezione. Gesù vuole che la città sia fatta a misura di uomo, a sua misura, sia una comunità dalla porta aperta come quella di Filadelfia. Fantasia tutto questo? Ecco, forse potrebbe essere la tentazione di morte. Ma io non riesco a sottrarmi al realismo del capitolo 25 di Matteo. Non riesco a interpretarlo in modo simbolico, in modo metaforico. È un Vangelo che parla con estremo realismo. E allora mi permettete di ripetere quelle bellissime parole. Io ho avuto fame e mi avete dato da mangiare. Ho avuto sete e mi avete dato da bere. Ero forestiero e mi avete ospitato. Nudo e mi avete vestito. Malato e mi avete visitato. Carcerato e siete venuti a trovarmi. Ecco, una cosa è certa. Alla fine della nostra vita noi tutti proveremo con gioia indicibile o con terrore un grande stupore. Appunto quando il linguaggio dei segni finirà e saremo immersi nella grande luce, nella luce del mistero. Quando dai quartieri di questa città entreremo nell'altra città, senza più problemi, senza più ombre, senza più croci, la città della Nuova Gerusalemme. Ecco, allora termino con un augurio. Conosciamo il rapporto tra Gesù e la città della sua terra. Un rapporto di conflitto, di rifiuto, di emarginazione. L'augurio è che oggi il rapporto tra Gesù e la nostra città non sia conflittuale e tantomeno indifferente, perché il rischio è quello dell'indifferenza. L'augurio, insomma, è che tra Gesù e la città ci sia un rapporto di cordiale accoglienza, perché solo l'accoglienza è garanzia di futuro.
Grazie veramente, e speriamo di riuscire a essere dei cittadini. Non solo dei mercedesi, ma dei veri cittadini, dei veri figli di Dio, questo non ci dobbiamo, ma cercheremo di ricordarlo, non sarà sempre facile, però almeno penso che la buona volontà, ogni tanto riproporre, forse questo è già un grande aiuto e forse è un piccolo segno, come me, come tutto gruppo cercheremo sempre di avere presente, di farlo, di aiutare, di sviluppare questa possibilità, perché Vercelli diventi questa città solidale, ma che la solidarietà non sia, come ho sentito recentemente, non soltanto di gruppi, anzi dovrebbe non esserci più volontariato, ma tutta la città dovrebbe essere fatta di volontari. A tutti un augurio a una strada.
Un augurio che un altro anno i 7 lunedì possano proseguire con successo e d'accoglienza su un tema di grandissima attualità. Lo sapete già.